Carlo Piccardi, buongiorno, ben ritrovato.
Sì, buongiorno a voi.
Lei stasera sarà protagonista di un incontro, di una conferenza alle ore 18 alla Fonoteca Nazionale Svizzera qui a Lugano, dal titolo Presenze di compositori alla RSI dalla fondazione agli anni 50. Allora, partiamo da qui. Intanto la scelta del periodo e poi qualche nome. Io ne ho letti alcuni e sono veramente i grandi compositori degli ultimi 2 o 3 secoli.
Beh, la scelta del periodo è forzata, è il periodo in cui nasce e si sviluppa il nostro ente radiofonico, che bisogna riflettere su questo. Non è nato come ente al servizio della regione, del cantone, ma come ente nazionale, perché parte dei suoi programmi erano ascoltati anche nella Svizzera interna, come noi ascoltavamo soprattutto i programmi musicali di Radio Beromius e di Radio Sotton. Quindi questo dice già molto, nel senso che nonostante la povertà musicale di quel tempo nella nostra regione, doveva esserci l'ambizione di competere col livello delle altre regioni svizzere, quindi molto più sviluppate da questo punto di vista. E questo ha obbligato la direzione da allora a un salto di qualità, cioè non a tener conto solo dei gusti e delle aspettative del pubblico locale, ma di quello nazionale. E questo ha portato ovviamente a una crescita immediata rispetto a tutto il resto della vita culturale del ticinese e grigione italiano. Ecco, questo è importante sottolinearlo, anche per mostrare l'importanza della RSI come fattore propulsivo della cultura nella nostra regione. Cioè, se pensiamo che allora il Ticino non era ancora un paese del terziario industriale, ma essenzialmente agricolo, evidentemente dal punto di vista culturale tutto era in proporzione. Quindi delle realtà di tipo metropolitano che erano ormai sviluppate altrove non c'erano ancora. La radio ha portato questo, quindi ha trainato verso la modernità attraverso anche la musica e quindi questi personaggi che rappresentavano la musica nuova ha portato a uno sviluppo importante. La cosa interessante è proprio la presenza fisica di queste
Infatti.
persone, cioè Darius Milhaud, Francis Poulenc, famosi esponenti del gruppo dei sei francesi, sono venuti di persona a dirigere l'orchestra. Frank Martin, compositore svizzero rilevante di quel tempo, fu pure a Lugano e diresse musiche sue. La cosa interessante è anche il fatto che tutto ciò avviene in parte in concomitanza con le vicende politico-militari, diciamo così, della Seconda Guerra Mondiale. Quindi anche la RSI ha avuto una funzione, come tutta la Svizzera, anche di ospitalità di profughi. Quindi compositori tedeschi emigrati in Svizzera perché perseguitati in quanto ebrei o in quanto dissidenti politici, come sono stati alla RSI. Addirittura Willi Eisenman prese residenza a Tesserete per un certo periodo e fu eseguito. Max Ettinger, compositore ebreo di una certa importanza perché sue opere circolavano nei teatri tedeschi negli anni 20, ecco, prese residenza a Ascona, vivendo da affittacamera tra l'altro, e fu eseguito dalla RSI, lui stesso eseguì opere sue. Ovviamente c'era poi anche l'altro aspetto, perché l'Europa era molto tormentata allora, c'era il fascismo, c'era un'oppressione anche dall'Italia per, tra virgolette, colonizzare il Ticino. Per esempio il circolo italo-svizzero di orientamento fascista a Lugano portò Mascagni e insieme alla radio organizzarono un grande concerto in cui nel 1938 Mascagni diresse musiche sue. Fu anche presentato a Francesco Chiesa attraverso un ricevimento, quindi c'era un'ufficialità. Quindi abbiamo questa double face, no, di ospitalità dei perseguitati e anche affermazione di personalità come Mascagni, che era un portabandiera dell'Italia mussoliniana, diciamo. Poi nel dopoguerra ci fu anche un altro progresso, per esempio Arturo Neger, compositore svizzero ma nato a Parigi, cioè emigrato in Francia, ma rientrato durante la guerra, è diventato un emblema nazionale. Ecco, a lui fu intitolato addirittura un festival nel 47, una settimana intera di musiche sue. Lui stesso dirige uno dei quattro concerti. Hans Hermann viene invitato a dirigere un altro. Ci fu anche una tavola rotonda intorno a lui. Insomma, poi un altro personaggio importante è Richard Strauss.
Certo.
Gli ultimi anni, quindi ormai ultra ottantenne, Strauss era si compromise un po' col regime nazista, perché diventò presidente della Reichsmusikkammer, e quindi quando gli americani arrivarono in Baviera praticamente si installarono nella sua residenza e ne fecero un comando e lo misero nel programma di denazificazione per non umiliarsi. Fino a quel punto Strauss scelse la via della Svizzera, prima passò a Baden, poi a Vevey, e alla fine arrivò a Lugano. Soggiornò 3 mesi a Lugano, dal marzo al giugno del 47. E in quell'occasione Omar Nussio gli dedicò un concerto e gli disse: gli dedico un concerto, ascolti la radio questa sera, il giorno del suo compleanno, 11 giugno. E Strauss disse: no, un momento, ma dov'è la radio? Non sarà mica lontana, preferisco venire a ascoltare dal vivo. Allora non so, se viene diriga lei, quindi gli cedette la bacchetta ed esiste ancora la registrazione, che probabilmente fu l'ultimo concerto registrato di 2 anni fa in un disco dell'Osi. Mettemmo proprio un frammento di questo concerto diretto da Strauss, quindi ce n'è veramente molto. Sì. per sottolineare l'importanza di questa propulsione, diciamo così, musicale. Il problema qual era? Era che quasi tutte queste presenze rimasero all'antenna, cioè non furono concerti pubblici, e quindi in qualche modo non furono sottolineati, non crearono un vero evento, però da un punto di vista della storia radiofonica, non solo locale, sono molto importanti.
E anche dal punto di vista della conservazione di questa storia, lei giustamente ricordava l'importanza di una registrazione come quella del concerto.
Ecco, purtroppo appunto, a parte questo,
molto si è perso.
Non ci sono registrazioni. Un altro episodio che vorrei sottolineare è l'inaugurazione nel 1938 dello studio del Campo Marzio, quello che oggi si chiama Studio Foce. Ecco, per l'occasione fu commissionato a un compositore di una certa importanza in Germania, Ernst Krenek, che tra l'altro allora viveva in parte tra Bedigliora e Caslano, insomma era molto vagante, ma aveva messo radici da queste parti. Ecco, compose un pezzo apposito che si intitola proprio Campo Marzio.
Bello.
Tra l'altro non riferito tanto al luogo quanto allo stadio del Campo Marzio, perché allora il Lugano, che era già in divisione nazionale A, giocava nel Campo Marzio, anzi i cronisti sportivi facevano la cronaca dal tetto dell'edificio, no? Per dire. Ecco,
insomma,
siccome allora c'era una moda, non so, per esempio un Egger scrisse un pezzo che si chiama Rugby, quindi lui scrisse Campo Marzio pensando al football, e quindi a questa modernità di gusto, anche di dinamismo modernista, metropolitano. E questa è una composizione che quindi mette una cifra particolare, no, nel messaggio che mi ha mandato attraverso il pezzo. Non
certo.
Il messaggio agricolo, popolare, no? come tra l'altro nello stesso programma di inaugurazione rappresentato da Leggende ticinesi di Walter Jesingau. Allora, avevamo questa doppia faccia, la modernità che è rappresentata da uno straniero come Krenek e Walter Jesingaus, che era luganese, che invece rappresentava il Ticino, diciamo così, nostrano. Ecco.
Piccardi, allora la ringrazio intanto per averci dato un bel po' di elementi per incuriosire il nostro pubblico, ne siamo certi, e magari partecipare all'appuntamento. Lo ricordiamo, alle 18, Fonoteca Nazionale della Svizzera, qui a Lugano, presenze di compositori alla RSI, dalla Fondazione agli anni 50. E c'è veramente molto di cui parlare, molto da ascoltare. Grazie, a stasera.
Grazie a voi, a presto.